E siamo qui allora con Nicola Sazzullo. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao Francesca, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ciao, allora, insomma, credendoti montagna e l'esordio, il tesordio che è in uscita il 18 marzo per Iberaus, è prodotto artisticamente da Alessandro Fiori. Ecco, ti chiedo, prima di parlare del disco, come ti avvicini alla musica? Quando e come ti sei accorto di amarla?
Allora, mi sono avvicinato alla musica progressivamente, nel senso che come primo, diciamo, approccio alla dimensione espressiva, tra virgolette artistica, ho cominciato con la scrittura, cioè prima con la poesia, poi con un po' di narrativa e poi un giorno, niente, ho imbracciato la mia prima chitarra e piano piano ho sviluppato questa passione per la scrittura dei testi delle canzoni e ho trovato che fosse in questo momento della mia vita più congeniale al mio carattere, alle mie abitudini, al mio stile di vita, scrivere in questa forma qua, la forma diciamo canzone, tra virgolette, anche se poi non è che rispetti troppo, diciamo, la classica forma canzone anche nei testi in generale.
Ecco, ma quali dischi invece sono stati fondamentali per te, per la tua crescita compositiva?
Allora, dischi, referenze precise di dischi, non mi sento di citarne nessuno in particolare perché ne ho ascoltati veramente un'infinità e un'infinità hanno avuto un ruolo, diciamo, importantissimo, non saprei rintracciarli. Sicuramente, diciamo che, per quanto riguarda il momento attuale, sto, diciamo, ascoltando moltissimo cose italiane del passato. Allora mi viene in mente così su due piedi Battiato, di cui se devo citare un disco o due, posso dire L'era del cinghiale bianco, La voce del padrone, ma anche Fetus, quindi tutta la parte più, diciamo, sperimentale, elettronica. E poi tanti altri cantautori italiani che possono essere, vabbè, il classico Fabrizio De Andrea, chiaramente ha avuto un'influenza devastante su di me, sulla mia scrittura, ma anche lo stesso Alessandro Fiori,
Sì.
che è per me oltre che un amico da poco, anche un mito da più o meno sempre, almeno da quando ho iniziato a suonare e a provare a scrivere in italiano soprattutto.
Ecco, bene. E da dove inizia allora, Credendoti in montagna, il tuo disco? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata è stata sicuramente Aiutami, che è il secondo singolo che ho fatto uscire ed è stata scritta, diciamo, po pochi giorni prima dell'inizio della prima quarantena. E niente, questa è stata la prima canzone con cui è iniziato il disco ed è stata posizionata anche in prima posizione nella scaletta poi appunto dell'album.
Ecco, e questa canzone inizia con la melodia della chitarra e tastiere che creano questa culla su cui si tuffano le parole per raccontare di lei e della sua bellezza. E questo quasi dondolando, con queste pause che sembrano poi aspettare che la forte emozione rallenti un poco in intensità. Come l'hai composta? Come è venuta fuori?
Allora, io compongo principalmente partendo appunto da chitarra e voce, quindi inizialmente è stata una cosa molto intima, nata in cameretta e poi l'ho sviluppata in 4-5 mesi di prove con la band che ho costruito intorno a questo progetto. La band che ho costruito attorno a questo progetto è formata da Mirko Bianchini al basso, Umberto Ciccarelli alle tastiere che citavi, che poi è una farfisa, una vecchia farfisa che aveva in proprietà il nostro batterista, che appunto è Edoardo Di Nelli. Quindi abbiamo fatto qualche mese di arrangiamento, molto spontaneo in realtà, non, diciamo, non è che ho ho deciso tutto io, anzi è stato un lavoro di gruppo, chiaramente poi basandosi su quello che è il mio gusto, su quelle che sono, sono state le mie scelte, su cosa tenere o cosa non tenere, però basandomi anche molto sul gusto dei musicisti che avevo a fianco e che ho tuttora a fianco. Quindi così è nata in sala, è nata prima in camera e poi si è trasformata in sala e poi c'è stata questa aggiunta a mio personale gusto, bellissima, dei cori di Alessandro, soprattutto sulla parte iniziale, che hanno appunto portato un valore nuovo all'intera traccia.
Sì, sì. Ecco, poi c'è Credendoti Montagna con il basso che apre entrando piano e poi la chitarra, i synth, i violini e la tua voce in una dimensione onirica. Sembra sognare nel raccontare, parafrasandoti, come costruire un amore quando ci si immerge in proprie immagini dell'altro, solo proprie. Sì. Come è venuta fuori?
Diciamo che tutto il disco ha questo orizzonte di ricerca, nella misura in cui appunto non è che il disco parli nello specifico dei sogni o della dimensione onirica. Io dico spesso questo, probabilmente tu l'hai letto nel comunicato stampa.
Mi è venuta in mente questa cosa.
E allora niente, comunque diciamo che appunto i testi, più che parlare di dimensione onirica, parlano il linguaggio della dimensione onirica, o almeno quello che io ho ritenuto essere il linguaggio della dimensione onirica, cioè di una dimensione in cui niente è mai del tutto stabile, niente è mai del tutto comprensibile, anche se la sensazione che poi si ha quando ci si sveglia da un sogno è quella di aver in qualche modo immagazzinato una conoscenza nuova su se stessi o sugli altri, su ciò che si è sognato. E quindi diciamo che questa è principalmente l'idea che ruota intorno a tutte le liriche del disco, cioè questo... Okay. Cercare di dire qualcosa che non si riesce mai a dire del tutto, se non per immagini, se non diciamo in obliquo, ecco, non saprei dire meglio.
Poi c'eravamo noi, guardarsi indietro e non riconoscersi, insomma, quando i ricordi non sono uguali per entrambi, e così l'oggi diventa una malinconica consapevolezza di due strade separate.
Sì. Sì, sono d'accordo. Eravamo noi, è una canzone molto interrogativa, che appunto vede questi due, diciamo, interlocutori che hanno, sì, come hai detto tu, una percezione diversa di quello che è stato, ma che può essere stato il loro rapporto, ma anche più in generale semplicemente una loro osservazione sulla realtà, una loro discussione che possono avere avuto. Questo capita in continuazione perché ovviamente ognuno ha la sua visione delle cose e questo era quello che cercavo un po' di dire con un testo in realtà molto scarno e semplice.
Ecco, bene. E poi c'è fondamentale, insomma, mettere le caselle al posto giusto, la forza dell'amore quando si compie e dell'odio quando trova le sue vittime.
Sì, chiaramente, come è facilmente comprensibile dal testo, questa è una canzone basata principalmente sul tema della giusta posizione. Cioè del mettere ogni cosa al proprio posto, provare a mettere ogni cosa al proprio posto, ma e appoggiandosi sulla diciamo l'idea dei contrari come aiuto.
Sì, ecco. Nel
senso che ogni cosa ha il suo contrapposto e questo ti indica il posto in cui ogni cosa dovrebbe stare, più o meno credo.
Bene, bene, poi andiamo su Eucalipto e Pungitopo, sempre più rock progressive, per entrare e pungere, provocare lei, un accusare per colpe che nascono solo perché in fondo c'è una ferita da rimarginare. Come è venuto fuori?
come è venuto fuori, il testo di Eucalipto e Pungitopo. Sì, sì. Ecco, il testo di Eucalipto e Pungitopo in sé per sé è venuto fuori in un modo molto musicale, nel senso che io avevo in quel momento bisogno di esprimermi più musicalmente di quanto non ne avessi da un punto di vista lirico, e quindi diciamo che il testo è stato costruito sulla melodia. Cioè, è molto importante come suonano le parole piuttosto che quello che dicono, perché in realtà, come ti dicevo prima, in quasi tutti i testi non vogliono dire qualcosa di preciso, vogliono semplicemente parlare un linguaggio, mm-hmm. dare la traccia di un linguaggio.
Certo, certo. Ecco, bene, poi c'è la chitarra e i synth che aprono Strano Siero per raccontare di questo strano siero, ed emularne gli effetti psichedelici, rock, progressive, e le parole si fanno sempre più rare, come lei.
Esatto. Sì, e questa canzone nello specifico è, diciamo, un punto di allegria, tra virgolette, in un disco che non, certamente non si può definire allegro, e sta a segnare appunto un crocevia, diciamo, un bivio che poi si apre anche musicalmente all'interno del disco, nel senso che questa canzone è posizionata esattamente in un punto in cui l'album poi prende un'altra piega, anche da un punto di vista sonoro. Mm-hmm. E nel testo questa cosa è abbastanza chiara, mi sembra. Dice proprio, parla proprio di un segnavia, cioè di una doppia possibilità. E quella che viene imboccata è quella della, diciamo tra virgolette, se posso definirla così, psichedelia.
Okay.
Che poi prosegue con le acque, infatti subito dopo viene posta una traccia instrumentale, che è la tana del vapore.
Ecco, la tana del vapore, che sembra poi più infatti attaccata a questa canzone, sembra aprire e chiudere una finestra sul mondo, come con uno svegliarsi, addormentarsi improvviso.
Sì.
Come l'hai composta?
Sì, è vero. È una... Questa nello specifico è stata, nella mia idea era completamente diversa ed è stata rivoluzionata in sala, grazie principalmente, diciamo, all'aiuto di batteria e basso, che appunto con quei 4-5 mesi di prove abbiamo, diciamo, mi hanno aiutato a stravolgere quella che era una semplice nenia, chitarra sola. E niente, aveva lo scopo di essere esattamente un'introduzione, una parentesi all'interno del disco, verso questo finale di cui poi parleremo, se vuoi.
Certo, sì, poi c'è però Se Fossi, che è una divertente filastrocca con il prog da una parte e i Mariposa dall'altra, quando si parla di sé con ironia davanti agli amici che ti conoscono bene.
Quando si parla, scusa, non ho sentito bene.
Quando si parla di sé con ironia davanti agli amici che ti conoscono bene.
Ah beh, certo, sì, è una canzone molto, molto ironica, ed è anche la traccia in cui tu hai citato in Mariposa, è sicuramente la traccia in cui, diciamo, l'impronta di Alessandro, da un punto di vista proprio di arrangiamento e di stravolgimento del pezzo, rispetto a quello che era la preproduzione, è stata più calcata, la mano di Alessandro intendo. Si sente particolarmente, la traccia era, le sonorità della traccia erano abbastanza quelle, nella mia testa e anche nella preproduzione, però poi quando ci ha lavorato Alessandro, l'ha abbastanza stravolta, sì, quindi il tocco, diciamo, che puoi sentire dei Mariposa effettivamente c'è, almeno ecco, attraverso la mano di Alessandro.
Sì. Bene, poi c'è Stupore con questi tasti sulle note lunghe che avvolgono l'angoscia che si abbatte all'improvviso sul quotidiano. Insomma, ci si lascia acculare da una litania malinconica per quella tristezza che si è trasferita in pianta stabile. Come è venuta fuori?
Stiamo parlando di Stupore. Ecco, Stupore è l'unica canzone che io ho portato in studio da Alessandro senza nient'altro che chitarra e voce, ed è stata appunto, diciamo, costruita sul momento insieme ad Alessandro, però era nata in sala. Non l'avevo neanche mai scritta precedentemente io da solo, l'avevo portata, è nata propriamente in sala in un momento, ad una prova in cui il batterista non c'era, mm-hmm. e quindi io e il tastierista, molto improvvisando, ci siamo fatti catturare da un giro di accordi. E poi è sempre rimasto abbastanza indefinito, abbastanza sospeso. Diciamo, non avevamo tutta questa grande intenzione di metterla poi all'interno del disco. Quando poi siamo andati a registrare effettivamente, io sono rimasto qualche giorno in più in studio rispetto alla band, e con Alessandro abbiamo portato avanti quella che era proprio un'idea molto rudimentale. Però allo stesso tempo, paradossalmente, si porta dietro alcuni significati molto profondi che hanno a che fare con la mancanza o con le mancanze che inevitabilmente io posso aver avuto nella vita, mancanze di persone, dico, che sono venute a mancare e che so accadere a tutti gli altri intorno a me. Quindi, diciamo, il tema è un po' effettivamente quello della morte, e il testo cerca di in qualche modo dare un'alternativa a questo, alla morte, una nuova interpretazione della morte, una mia interpretazione della morte.
Sì, certo. Ecco, poi il disco si chiude con Apri lo spazio, insomma, no, non fidarsi di quel che si vede nei sogni, ma accettare la poeticità di questi e lasciarsi andare. Chitarra e voce, sì. E Alessandro Fiori al violino, che cura gli interstizi emozionali. Come l'hai composto?
Questa canzone è stata composta appunto chitarra e voce, e niente, ho deciso di tenerla più asciutta possibile perché mi piaceva moltissimo l'idea che l'album si chiudesse con la canzone, diciamo, quella più intima che avevo a disposizione. E in quel momento era quella, e mi piaceva molto l'idea appunto che un disco arrangiato per band, però di un cantautore che parte da chitarra e voce, si concludesse. Mi è sembrato una sorta di atto
dovuto.
di onestà, come dire, sì. Questo è, sono io, sarei io senza la band.
Bene, bene. Ecco, oltre a Alessandro, chi sono stati i tuoi compagni di viaggio per questo disco?
Certamente, sì, sono stati anche molto, molto, molto importanti.
No, chi sono stati?
Ah, chi sono stati? Sì. L'ho detto prima, sono stati Mirko Bianchini al basso, mm-hmm. Con il quale in realtà lavoro da sempre, e è con lui che ho iniziato, diciamo, a provare le prime produzioni, le prime preproduzioni per il disco e tutto quanto, quindi è, diciamo, tra virgolette, il mio alter ego musicale in questo momento. Mirko Bianchini al basso, Umberto Ciccarelli alle tastiere, al pianoforte elettrico, mm-hmm. e Edoardo Vignelli alla batteria e percussioni.
Ecco, e dal vivo con quante varianti suonate?
Allora, dal vivo stiamo pensando, ora stiamo facendo le prove in 5, mm-hmm. per portare il disco nella sua precisa versione, nella sua completezza, esattamente, E diciamo questo è quello che ci guida, che mi guida e che guida un po' l'idea generale di quello che vogliamo fare, ovvero portare il disco al meglio possibile, a più persone possibili. Però d'altra parte ovviamente sto anche lavorando su altre formazioni alternative che vanno da il me, chitarra e voce, a io con quindi chitarra e tastiera, chitarra e piano. Più che altro mi piacerebbe provare a portare chitarra e pianoforte in qualche situazione magari più piccola.
Ecco, benissimo. E, allora, hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare o è presto?
No, in questo momento è ancora presto, aspettando che esca il disco e cercando appunto di capire come muovermi, visto che almeno nella mia zona si è ricominciato a poter fare musica da molto poco, alcuni non sono ancora riorganizzati, quindi siamo in attesa.
Ok. E chi ha curato la copertina del disco e com'è andata?
Allora, la copertina del disco è stata curata da Davide Bondielli, che è un mio grande amico con il quale collaboro da anni per svariate iniziative. Abbiamo avuto insieme anche un'associazione culturale che si è occupata di organizzare una marea di concerti quando era possibile, e lui era appunto il grafico dell'associazione. È anche pittore e fotografo. Davide Bondielli, lo ripeto, per chi magari incuriosito volesse andare a vedere i suoi lavori, sono molto interessanti. E l'idea è nata, diciamo, da me, perché io volevo che ci fossero queste immagini semplici, che tutti fossero capaci di riconoscere, e che riuscissero in qualche modo a dare un'intuizione lontana di quello di cui poi parlerà il disco, che appunto sono concetti molto semplici detti in un modo leggermente diverso da, spero, e quello era il mio obiettivo almeno, da come se ne sente parlare tendenzialmente. Quindi niente, così è nata da io che chiedo a lui di farmi una cosa semplice con uno sfondo nero, con queste specifiche immagini, e lui che mi ripropone questa copertina, e io che me ne innamoro. Poi noi che continuiamo a portare avanti tutto l'artwork che poi ci gira d'intorno.
Ok. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare i riferimenti?
Per il disco bisogna aspettare il 18 ottobre che esca su tutte le piattaforme streaming, sì, il 18 marzo. Okay. E niente, seguirmi sulle mie pagine penso che sia l'idea migliore, perché io le caricherò principalmente lì, quindi su Facebook, Instagram, Spotify.
Nicola Sazzullo, allora, credendoti montagna. Io ti ringrazio, è stato un piacere, Nicolas, ti auguro tanta buona musica ancora.
Io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori e buon lavoro per il futuro.
Grazie, alla prossima.
Grazie, ciao.
Implorandoti castare. possa imparare, costruire un amore che si possa insegnare, costruire un amore. Insegnare, costruire un amore.